Buongiorno a tutti e buonasera. Mi scuso se c'è stato tutto questo cambiamento di date, ma purtroppo le cose non vanno a buon fine. Il calendario diventa sempre più complicato rischiando. E con gli impegni vari, in più adesso sono all'università, quindi si sono inserite altre. Tutto l'anno scorso lavoravo qui, ma adesso sono al Dipartimento di Fisica in Città Studi. Va bene, allora, questa è la prima delle due lezioni di cosmologia. Oggi vediamo che cosa ci dice riguardo alla cosmologia, riguardo al modello, alla nostra comprensione di come pensiamo funzioni la storia della formazione del nostro universo nel suo insieme. Quindi parlare di cosmologia significa parlare dell'insieme, non dei singoli pezzi. E la prossima volta vedremo come, dal punto di vista dei modelli, della teoria, interpretiamo ciò che vediamo. Ovviamente ci sono altre osservazioni, altre misure sperimentali che contribuiscono a formare, a definire il modello di cui parleremo la prossima volta. Quello di cui vi parlo oggi è, se volete, un po' l'osservazione principe che riguarda proprio ciò che vediamo sulle grandi scale riguardo alla distribuzione della materia. E la distribuzione della materia su grandi scale essenzialmente noi la vediamo attraverso la distribuzione degli oggetti luminosi che sono le galassie. Allora, di fatto, parlare di cosmologia, diciamo, anche quando si pensava semplicemente alle stelle e ai pianeti, si faceva cosmologia lì, l'universo era qualcosa che si limitava a distanze più piccole. Però diciamo, si trattava sempre di capire come funzionava il tutto. Allora, oggi capire di come funziona il tutto significa andare a guardare come i costituenti elementari si distribuiscono nell'universo, perché sono messi così, che cosa ci dicono con la loro distribuzione. Ovviamente di cosa sono i costituenti elementari? Certo, non possiamo metterci a studiare l'universo nel suo insieme guardando la distribuzione degli atomi, men che meno, delle stelle neanche, perché le stelle stanno dentro degli altri sistemi che chiamiamo galassie. Le galassie sono dei sistemi di galassie, sono dei sistemi di stelle, e come vedremo questi sono poi i mattoncini che utilizziamo per andare a tracciare la distribuzione complessiva della materia su grande scala, tenendo conto che comunque noi stiamo guardando appunto i luoghi in cui la materia è accesa in stelle, condensate in galassie, ma potrebbe esserci materia, se c'è, non accesa, quindi oscura, e distribuita forse come le galassie, forse no. Okay? Diciamo che siccome la forza sostanzialmente dominante sulle scale più grandi, e quindi a livello di cosmologia, è la forza di gravità, nel momento in cui si tratti di materia che subisce l'effetto della forza di gravità, uno non si aspetta che la materia oscura sia qui e le galassie siano qua, perché la forza di gravità agisce su tutto, indipendentemente dal fatto che sia accesa o no. Quindi è ragionevole pensare che se noi usiamo la distribuzione delle galassie come tracciante della distribuzione totale di materia, stiamo comunque facendo una buona approssimazione. Dopodiché potrebbe essere che le galassie magari siano più addensate, perlomeno che la luce che le stelle, per esempio, si accendano solo dove la materia è particolarmente densa, no? E poi che magari nelle zone meno dense non si accendano e quindi noi non la vediamo, ma anche dice questo effettivamente è probabilmente quello che succede, anche perché se andate indietro nel tempo a sufficienza, a un certo punto non c'è ancora nulla di acceso, quindi uno deve chiedersi, vedendo verso di noi nel tempo, dov'è che cominciano a formarsi le stelle, dov'è che cominciano a formarsi le galassie? Beh, più facile che si formino dove c'è più densità che dove ce n'è meno, no? E quindi già cominciate a pensare che appena si accendono le prime stelle e le prime galassie, sicuramente queste non ci stanno dando una visione dell'intera distribuzione di materia. Ecco, quindi se spingete questo concetto fino a noi, allora potete dire, beh, magari arrivati qui si è acceso dappertutto, ma magari no. Okay? Questo è un problema costante quando si utilizzano appunto la distribuzione di oggetti luminosi per capire come è messa la materia totale che sta sotto. Ed è un problema per tradurre le osservazioni in ciò che i modelli prevedono. I modelli sono sostanzialmente calcolati per tutta la materia, okay? Dopodiché dire che quella che vediamo rappresenta tutta la materia è un ulteriore passo e porta, diciamo, bisogna fare delle assunzioni e poi verificarle. Vabbè, oggi, diciamo, allora significava cercare di mettere il naso fuori da queste stelle che stavano relativamente vicine a noi, in più non c'era neanche il concetto, diciamo, di come fosse strutturato il cosmo, dovrebbe arrivare poi, diciamo, a un modello realistico del sistema solare, con il Sole al centro, eccetera, eccetera. Oggi, come ho detto, significa andare, uscire dal nostro sistema solare, uscire addirittura dalla nostra galassia. Allora, magari per qualcuno di voi il concetto di cosa sia la galassia, di cosa sia la Via Lattea è un pochino poco chiaro in questo contesto, per cui io, oltre a farvi vedere quella che chiamiamo appunto Via Lattea, che è questa striscia che vediamo in cielo, ci siamo fortunati nelle notti scure, certamente non a Milano, ma almeno da qualche parte in montagna sì ancora.
Perché in effetti
si perde molto
tutta quella di
all'esterno. Quindi se noi bisogna andare fuori e tirare giù. Esatto, perfetto. Guarda un conto, sì, facciamo, ecco, tanto giusto, tanto la luce per le vie di fuga ce l'abbiamo, non c'è direi. È un po' meglio, vero? Ancora di più? Dicevamo, questa è la Via Lattea, ma cosa vuol dire che usare le galassie come mattoni? Beh, vuol dire capire che cos'è questa striscia di gas più scuri e quelle che sembrano essere tantissime stelle che vediamo di notte. Beh, diciamo, questo, molti di voi già lo sapranno, questo è il disco della nostra galassia dentro cui noi ci troviamo, ma per farlo capire ancora meglio, io qui ho un filmato che, se lo cercate, lo trovate anche su YouTube, che è stato fatto da questo mio collega della Hawaii insieme a una troupe di, diciamo, televisiva, e che parte dalla distribuzione vera delle stelle mappate dal satellite in Parcos. Queste sono le tre stelle della cintura di Orione, questa è la nebulosa di Orione, ecco, le posizioni sono state inserite in un computer, questa era la Via Lattea che avevate prima, no? E nella posizione degli oggetti, di alcuni oggetti particolari come la nebulosa di Orione, è stata inserita un'immagine vera presa dal telescopio spaziale. Qui c'è la nebulosa Testa di Cavallo, che qualcuno di voi conosce, tutti oggetti, diciamo, notevoli che vedete nelle foto, sulle riviste, eccetera. E qui ci stiamo muovendo e stiamo andando, viaggiando ovviamente a una velocità non piccola, un viaggio impossibile dal punto di vista della nostra tecnologia, ovviamente, perché stiamo andando a parecchie decine di anni luce al secondo. Questa è la nebulosa Rosetta, una nube di formazione stellare. Qui c'è un'altra nube di gas famosa, la nebulosa del Granchio, che invece è il risultato della morte di una stella. Queste sono tre cose che non c'entrano con la conferenza di oggi, ma giusto perché questa è la cosiddetta Crab Nebula, e all'interno c'è una pulsar che vedete pulsare, simulata anche questa al computer. Le posizioni delle stelle che vedete intorno sono tutte vere. Adesso però stiamo facendo una cosa, abbiamo passato questi oggetti, adesso ci alziamo verso l'alto e usciamo a vedere dove dentro cosa eravamo, cioè cos'era la striscia che vedevamo sul cielo verticale. Non era altro che questo disco, che ovviamente adesso è simulato, perché noi non possiamo uscire fuori dalla nostra galassia in questo modo, non ci arriveremo mai in tempi. E vedete, e quindi noi siamo dentro, eravamo circa qui, a una galassia spirale come questa. E adesso siamo usciti in quello che è veramente lo spazio vuoto, in cui tutti i puntini che vedete sono galassie. Ognuno di questi è un sistema di 100 miliardi di stelle, tipo la nostra. Questa è Andromeda, M31, questa è M33, ci tocca rivederci un pezzo di film. Ho schiacciato il pulsante sbagliato, magari non vi dispiace, così lo rivedete un attimo di calma. Vedete, qui siamo partiti proprio dal cielo che vedete di notte. Questa è la costellazione di Orione, le tre stelle della cintura, l'essa della spada, la nebulosa punta di Orione, che sono regioni dove si formano le stelle. E quindi vedete, siamo partiti avendo sul cielo questa striscia, ok? Che adesso avete già visto dove andremo a finire, perché adesso stiamo viaggiando dentro questa struttura e incontriamo tutti questi oggetti, incontriamo stelle ovviamente, ma incontriamo gas, tutte queste zone scure sono zone in cui il gas è freddo e che noi vediamo proiettate sulle stelle che stanno dietro, gas freddo e anche polveri, zone da cui poi si formeranno altre stelle, come avrete sentito nelle altre conferenze. Le stelle si formano dalla condensazione di gas che si raffredda e si condensa e poi si scalda. Prima si raffredda, si condensa e poi si scalda e si accende. E eccoci di nuovo qui dalla nebulosa del Granchio e fra poco ce ne andremo fuori dalla galassia. Quindi qui circa, abbiamo detto, circa 100 miliardi di stelle, quindi questo è solo il nostro piccolo sistema locale. Qui vedete due ammassi di stelle, sono gli ammassi HK del Perseo, credo. E ci sono miliardi di galassie. Okay, quindi adesso noi tutto quello che diremo oggi userà queste cose non piccole da 100 miliardi di soli come mattoncini per guardare la distribuzione su grande scala. La distribuzione che ci viene data da tutte queste galassie che abbiamo sullo sfondo. Anche queste galassie nel filmato sono state messe nella posizione giusta. Questo ammasso che vedete qua in fondo è l'ammasso della Vergine e noi ci andremo a finire dentro alla fine. Ma intanto passiamo di fianco a un po' di galassie notevoli. Appunto, vi ho detto, questa è M31, la più famosa, la galassia Andromeda, che si vede a occhio nudo, non così bene ovviamente. Tutte queste immagini sono immagini del telescopio spaziale, questa era M33 se non sbaglio. Tutte queste galassie con M perché sono oggetti del catalogo di Messier, vuol dire che Messier le aveva già viste con gli strumenti della sua epoca. Quindi sono oggetti relativamente brillanti che comunque con un piccolo telescopio si riescono a intravedere come dei batuffoli di luce. E vedete che qui le galassie non sono dappertutto, sono distribuite in zone che vi possono dare un'idea di una specie di filamento. Qui c'è vuoto o quasi vuoto e qui c'è una concentrazione e qui c'è questo grosso ammasso di galassie. Notate che tutte queste immagini che vedete sono tutte immagini vere prese dal telescopio spaziale inserite nel filmato. Anche i colori sono veri, sono resi attraverso la combinazione di diverse bande fotometriche. E adesso noi stiamo entrando dentro l'ammasso della Vergine e finiremo il nostro viaggio addosso a questa galassia ellittica che sta nel centro dell'ammasso della Vergine, che si chiama M87, che ha una serie di proprietà di cui non parleremo oggi, tra cui quella di avere una forte attività nel nucleo, quindi è un getto di materia che esce fuori. Ma questo, oggi non ci interessa. Bene, questo era per farvi capire che quindi oggi guarderemo ad un universo fatto di galassie. Di quel che sta dentro le galassie non ci interessa nulla, se non per il fatto che la composizione interna delle galassie definisce, per esempio, il colore delle galassie. Ci dice se le stelle che le compongono sono più vecchie, più giovani. Per esempio qui avete un ammasso di galassie, un altro ammasso di galassie tipo quello di prima, ma ancora più ricco, dove tutte le galassie che vedete sono di tipo ellittico, sono quasi tutte giallonne. Vedete le galassie di tempo sono galassie in cui le stelle sono state, cioè il gas è stato consumato quasi tutto, non come la nostra è una spirale tipo questa, in cui c'è ancora tantissimo gas da usare per formare nuove stelle e c'è molta formazione stellare. L'ellittica, per qualche ragione che pensiamo di capire almeno a grandi linee, hanno bruciato tutto e sono formate ormai solo da stelle di piccola massa, quelle che sopravvivono a lungo, perché tutto il gas è stato utilizzato per formare una generazione di stelle che in parte è già sparita. Ma ancora una volta, queste non sono esattamente le cose di cui dobbiamo parlare oggi. Oggi usiamo questi mattoncini per vedere scale ancora più grandi. Okay? Quindi qui vedete che su questa scala qui stiamo parlando di dimensioni che sono dell'ordine di 5-10 milioni di anni luce, okay? Questa dimensione che vedete di questo oggetto è intorno alle decine di milioni di anni luce. Se preferite, sono le unità che si usano normalmente, i cosiddetti parsec, che sono poi circa 3 anni luce, un parsec 3,28 anni luce, ma è facile convertirli in anni luce. Ma siamo ancora, quando parliamo di scale cosmologiche, ancora su scale piccole. Okay? Voi potete fare una cosa più, capire meglio come sono distribuite queste galassie se aveste un modo per misurarne la distribuzione, cioè per misurarne la distanza. Okay? E per far questo abbiamo per fortuna un modo. E qui dobbiamo fare un piccolo passo storico indietro e guardare quello che Edwin Hubble nel 29 stava cercando di fare. Allora, Hubble aveva trovato un modo per intuire la distanza degli oggetti, non aveva trovato lui, l'aveva trovato gli altri ricercatori che si occupavano del guardare le proprietà delle stelle, di alcuni tipi di stelle. C'era una classe di stelle chiamata le stelle Cefeidi, che ancora conosciamo bene oggi, che ha una caratteristica che permette di risalire alla loro luminosità intrinseca. Okay. Ecco, se voi conoscete la luminosità intrinseca di un oggetto, di una lampadina per esempio, sapete che una lampadina è da 100 watt e la portate a una certa distanza e misurate con lo strumento qual è il flusso di energia che ricevete dove siete voi da quella lampadina, bene, sapendo la luminosità intrinseca e sapendo il flusso che misurate avete la distanza, perché il flusso non è altro che la luminosità diviso per un certo numero moltiplicato per la distanza al quadrato. Okay. Perché? Perché la luminosità della lampadina si espande su una sfera che ha una superficie che è 4π greco raggio al quadrato, quindi più aumentate il raggio, più su ogni puntino di questa sfera misurate un flusso che via via che vi allontanate cala come la distanza al quadrato. Quindi questo per dirvi, se avete degli oggetti astronomici che potete chiamare candele standard, quindi degli oggetti che potete dire ho capito che queste stelle quando arrivano a questa fase della loro vita sono tutte più o meno di questa luminosità. Okay. Siamo in fisica, quindi più o meno vuol dire che voi riuscite a dare un errore a questa misura, ma che il valore medio è sempre più o meno stabile. Se voi siete in grado di trovare delle stelle così, allora nel momento in cui individuate queste stelle in una galassia lontana, ovviamente dovete essere in grado di individuare le stelle, che non è banale, avete un modo per stimare la distanza. Okay. Queste stelle Cefeidi in particolare sono delle stelle pulsanti, cioè delle stelle che se andate a osservare e misurare la loro luminosità hanno una luminosità che sale, che scende, che sale, che scende con un certo periodo. Okay? La cosa che viene scoperta a quell'epoca fu proprio che da Henrietta Leavitt fu proprio che c'era una relazione fra il periodo di oscillazione e la luminosità di queste stelle, quindi più una stella era intrinsecamente luminosa più aveva un periodo lungo. Okay? E questo come fecero a capire? Lo fecero usando stelle molto vicine per le quali la distanza poteva essere misurata in altri modi, in particolare con la parallasse, che è un metodo geometrico che si basa sull'usare l'orbita della Terra quando si è diciamo, due punti lontani opposti dell'orbita, andare a guardare la posizione sullo spostamento microscopico sul cielo di queste stelle rispetto allo sfondo. Se la stella non è troppo lontana, nello spazio che la Terra passa da una parte all'altra della sua orbita, si nota un leggero, un minimo spostamento che può essere misurabile. Quindi questo è un po', se volete, il punto di partenza della scala delle distanze stragalattiche. Riuscire a misurare per alcune di queste qui, di queste Cefeidi, questa distanza, permise di dire, ok, questi oggetti hanno questa proprietà intrinseca, se il periodo è lungo tot, la luminosità è tot. Quindi se noi adesso andiamo a vedere una galassia lontana, tipo quella che guardava Hubble, e individuiamo qualcuna di queste stelle, questo è un modo per avere un'indicazione sulla distanza. Okay, quindi in questo modo Hubble misurò la distanza, lui Hubble e i suoi collaboratori, perché sono un lavoro proprio con altre persone a suo tempo, poi Hubble mise insieme un po' i dati e diciamo viene ricordato per questa cosa che adesso vi dirò, però in realtà fu un lavoro fatto anche da altri astronomi di quell'epoca che si ricordano troppo poco spesso, come Humason e altri. E allora Hubble fece una cosa, oltre ad avere la distanza di questi oggetti, iniziò a osservare spettroscopicamente questi oggetti. Cosa vuol dire? Iniziò a prendere la luce che arrivava da queste galassie, che veniva concentrata dal telescopio di Mount Wilson che lui stava usando, e mandava la luce diciamo dentro uno strumento che è lo spettrografo. Okay? Lo spettrografo non è altro che un prisma, okay, che permette di scomporre la luce che arriva da una sorgente nelle sue componenti di colore, di fare arcobaleno sostanzialmente. La luce che noi vediamo bianca, in realtà noi siamo in grado di riconoscerne le diverse lunghezze d'onda che la compongono, okay? Se no non vedremo i colori. Il nostro occhio ha una capacità di riconoscere le diverse lunghezze d'onda della luce, quelle che il nostro cervello traduce come colori, non sono altro che diverse lunghezze d'onda della luce che riceviamo. E uno spettrografo prende la luce e la disperde in funzione della lunghezza d'onda, quindi tira fuori, diciamo, disperde in modo diverso le lunghezze d'onda rosse e quelle diciamo ultraviolette. Questo è l'intervallo di lunghezze d'onda su cui il nostro occhio è sensibile. Esiste luce di lunghezza d'onda oltre l'ultravioletto, così come esiste luce di lunghezza d'onda sotto il rosso, cioè l'infrarossa. Infrarossa, andando più giù ci sono le onde radio, eccetera. Se andiamo più su del violetto, troviamo l'ultravioletto, i raggi X, i raggi gamma, le cose che fanno molto male, che per fortuna non siamo abituati a vedere perché il semplice fatto che non arrivano sulla Terra, se no cioè non saremmo qui a parlarne, perché sono molto dannose per le strutture cellulari, in quanto sono, appunto, più si va in questa direzione, cioè verso lunghezze d'onda sempre più corte, più la radiazione è energetica, ok? I raggi X sono così energetici che penetrano nella cellula, rompono il DNA, quindi per questo sono pericolosi a livello cellulare. Le onde radio le conosciamo tutti, sono da queste parti e le usiamo per comunicare, telefonini, radio, eccetera, microonde, i forni. L'infrarosso è il calore, quando avete una sorgente a infrarossi fa caldo, sono onde più lunghe del rosso. Vabbè, torniamo a noi. Rimanendo nella banda visibile, voi prendete la luce che arriva dal telescopio e la fate passare attraverso un aggeggio che oltre ad avere dentro un elemento disperdente, quindi una specie di prisma, avrà delle lenti per far convergere e organizzare propriamente il fascio di luce, e andate a vedere cosa vedete in questa luce che vi arriva dalla galassia, okay? E vedete una serie di cose. Cominciamo a guardare questa qui, anche se voi fate la stessa cosa con una stella. Prendete una stella della nostra galassia, fate lo spettro, e in questo spettro osservate una serie di righe, cioè osservate una emissione della luce dal blu, dal violetto al rosso, ma in più sovrapposte notate delle righe scure. Okay? Le righe scure significa delle lunghezze d'onda, perché questa non è altra che lunghezza d'onda, in cui la luce è stata come mangiata, okay? È stata portata via. Quindi non vi arriva niente, se voi ingrandiste questa cosa, qui non c'è niente, è nero perché non arriva luce. Vuol dire che a quella specifica lunghezza d'onda, tutti quei fotoni di luce lì sono stati mangiati da un elemento chimico, okay, specifico, che sta nell'atmosfera intorno alla stella che state guardando. Quindi la parte colorata, il continuo, viene dalle parti più profonde della stella, quella che si chiama fotosfera, sono quelle più dense, mentre le righe vengono impresse nell'atmosfera, cioè nella parte più rarefatta della stella che sta intorno, che va ad assorbire, a togliere alcune lunghezze d'onda e le toglie in modo selettivo. Questa è una, diciamo, delle osservazioni, diciamo anche quelle in laboratorio, che hanno portato alla meccanica quantistica, perché il motivo per cui queste righe sono a ben determinate lunghezze d'onda è perché gli atomi si comportano come degli interruttori che possono solamente assorbire o rilasciare fotoni di una ben determinata lunghezza d'onda, okay? E quindi questo vuol dire? Vuol dire che voi potete ripetere queste cose in laboratorio con i vostri elementi e scoprite che, per esempio, questa banda che vedete qui sono in realtà due righe, le vedete meglio qui, poi vi spiegherò perché sono spostate, che sono due righe dell'atomo di calcio, così come questa è una riga dell'idrogeno, questa è la calza dell'idrogeno, questa è la beta, sono righe messe dagli atomi di idrogeno nel loro, quando gli elettroni all'interno dell'atomo, l'elettrone, perché nell'idrogeno è uno solo, passa a diversi livelli di energia. Questi livelli di energia non sono continui, quindi l'elettrone non può stare all'energia che vuole quando è intorno a un nucleo, deve stare a ben determinati livelli, per questo si parla di quanti, perché l'energia è quantizzata, non è discretizzata, non è continua. E quindi questo, come vedete, la spettroscopia è stata, diciamo, ci apre il mondo alla chimica delle stelle, okay? Ed è uno dei modi in cui si è verificato che gli elementi che abbiamo sulla Terra sono esattamente gli stessi che stanno in tutto l'universo. E non può essere altro che così, perché gli elementi che abbiamo sulla Terra sono stati prodotti nelle stelle, perché all'inizio dell'universo c'era soltanto idrogeno e un po' di elio e qualche traccia di litio, ma ma tutto il resto è arrivato attraverso la fusione nucleare all'interno delle stelle. Quindi tutto quello che siamo fatti viene da qualche stella, da qualche parte, da un po' di stelle. Però in realtà io oggi non è che volevo parlare di questa cosa qua. La chimica è interessante, però in realtà oggi l'abbiamo introdotto gli spettri perché vogliamo usarli per un motivo particolare. Perché Hubble si accorse di una cosa strana. Quindi lui stava guardando non singole stelle, stava guardando galassie, galassie che sono insieme di stelle, 100 miliardi, 50 miliardi, 200, insomma un certo numero di stelle. Quindi lo spettro che vi aspettate di misurare da una galassia sarà un mescolamento degli spettri delle stelle che la compongono. Okay? E più o meno sono tutte lì insieme, quindi le cose si combinano. E vedete, qui questo è un cartoon, non è una foto, quindi, però diciamo, questo è quello che succede. Questa è una galassia, lo spettro che vi aspettate, diciamo, è circa come quello di una stella. Poi, a seconda di come del tipo di galassia, la galassia più vecchia avrà uno spettro che tende a essere più rosso, per questo sembrano più rosse, e una galassia che invece ha ancora tanta formazione stellare avrà uno spettro più blu, con più luce da questa parte qui. In più, ci sono anche altre cose di cui oggi non parleremo, cioè che nelle dove c'è la formazione stellare c'è anche del gas libero, cioè del gas che viene eccitato dalle stelle e emette fotoni, quindi emette righe, quindi al posto, per esempio, se noi andiamo a prendere una galassia spirale, non troviamo questa riga che si chiama alfa in assorbimento, ma la troviamo in emissione, perché c'è abbastanza gas da sovrastare l'assorbimento con un'emissione. Ma ancora una volta questo non è ciò di cui vogliamo parlare. Ciò di cui voglio parlare è il fatto che Hubble si accorse che andando a guardare galassie sempre più lontane, le righe che ormai erano ben riconosciute e che sapevamo dove dovevano stare di lunghezza d'onda, tipo appunto noi sappiamo che la riga dell'idrogeno sta a 653 nanometri, che sono questa una scala in nanometri, o anche se preferite in alcuni libri trovate la scala in angstrom, ok? Sarebbero 6.563 in più, 6.563 angstrom. Bene, quando si andava a guardare queste galassie via più lontana, si trovava che stava a 6.007, questa sta a 6.009 e addirittura qui andiamo sopra 7.000. Queste righe del calcio, che sono riconoscibilissime perché sono un doppietto, stanno intorno tra i 3.008 e i 3.900 angstrom, cioè tra 380 e 390 nanometri, e andando via in là andavano a finire addirittura a 500. Okay. Poi boh. Che cosa succede? Cosa sta succedendo? Questa è una cosa completamente inaspettata. E Hubble interpretò questa cosa, forse nell'unico modo in cui uno poteva pensare di osservare uno spostamento di righe che sapeva benissimo dove sarebbero dovute essere, e cioè immaginando che la sorgente che le emetteva fosse in moto. Perché? Perché uno spostamento della lunghezza d'onda di un'onda verso il rosso o verso il blu è quello che si ottiene se voi prendete la sorgente della vostra onda, quindi che sia, per capire una cosa immediatamente, per esempio una sorgente di onde sonore, prendete la vostra ambulanza che sta passando, e se ci pensate, quando l'ambulanza si avvicina il suono è diverso di quando si allontana. Okay? E questo motivo è perché quando l'ambulanza si avvicina, se volete vi faccio anche il verso, ma lo sapete tutti come fanno, o anche a Monza le macchine, la stessa cosa. Perché? Perché quando la sorgente si sta avvicinando, lì stiamo parlando di onde sonore, e poi passiamo alla luce, ma è la stessa cosa, quando la sorgente si sta avvicinando, le onde sonore che emette vengono compresse, okay? E quindi si accorciano di lunghezza d'onda, in un certo senso, e quindi a noi arrivano più blu. Quando si allontana, la sorgente emette ancora le onde verso di noi, ma queste vengono stiracchiate, no? E quindi diventano più rosse, okay? Perché abbiamo detto che le onde più rosse hanno una lunghezza d'onda maggiore. Lo stesso succede per la luce, che è un'onda, okay? E quindi uno può prendere questa differenza di lunghezza d'onda tra la galassia e, immaginiamo che la stella sia come il laboratorio, no? Ferma. E tra la galassia e la posizione di laboratorio c'è una differenza, diciamo, di circa, vedete, 500 meno 400, circa 100 nanometri, ok? Ecco, fate 100 nanometri diviso la lunghezza d'onda riposo, che è circa 400, la moltiplicate per la velocità della luce, e questo vi dà la velocità con cui si sta muovendo la sorgente che ha emesso la luce. Quindi Hubble dedusse da questa una velocità apparente di allontanamento di tutte queste galassie, una velocità che, come vedete, è maggiore, tanto maggiore la distanza da noi, quindi galassie più lontane si allontanano a velocità più grande. Quindi se voi andate a prendere e fate un grafico come fece lui, questo è il grafico originale di Hubble, e mettete la distanza misurata in quell'altra maniera usando le stelline variabili, bla 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 bla, per ogni punto, vedete, questo, ogni punto è una galassia, ok? In ogni galassia deve aver trovato le stelline, ovviamente, per misurare una distanza. Misurata la distanza e poi ha misurato la velocità apparente di allontanamento da questo spostamento delle righe. E ha messo un puntino su questo grafico dove i due valori si incrociavano. E quando fate questo vi accorgete che man mano che andate in là con la distanza, quindi oggetti più lontani sono anche oggetti che si allontanano, vedete, 500, 1000 km al secondo e così via. E quindi c'è una relazione diretta, si dice lineare perché è una retta, tra la velocità di allontanamento apparente e la distanza, che si può scrivere matematicamente in questo modo: velocità uguale a una certa costante per la distanza. Questa costante, questa relazione si chiama relazione di Hubble, e la costante H0 è quella che viene chiamata la costante di Hubble. Okay. Mi sa che mi si è scaricato ormai il puntatore, vediamo se funziona almeno come telecomando, se no andremo a mano. Va bene, questa è, quindi, questo come viene interpretato? Beh, questo viene interpretato come, alla fine, dopo una serie di ripensamenti e discussioni, è la prima evidenza del fatto che l'universo nel suo complesso è in espansione. E vedremo anche meglio la prossima volta cosa questo vuol dire. Quindi questo lo possiamo mettere in pensione, tanto non ci serve più. Bene, quindi l'universo si espande e questa cosa ha delle implicazioni oltre che per l'interpretazione teorica, quindi come lo spieghiamo, questa cosa qui, ha anche delle utilità pratiche. Perché ha delle utilità pratiche? Beh, perché se io prendo questa relazione e la giro al contrario, magari qui c'è una bacchetta, vediamo. Una bacchetta, non è un neon, è una bacchetta. Io prendo questa relazione e la giro al contrario, vuol dire che io posso fare uno spettro di una galassia qualsiasi, di cui non conosco la distanza, e misuro questo spostamento delle righe, okay, questa velocità apparente di allontanamento, e dico ok, trovo questa a 1000 km, bene, se io questa relazione qui l'ho calibrata bene, okay, se io conosco la costante di Hubble di fatto, vado dentro, metto qui questo valore di questa galassia, vado in là e mi sposto sulla, fino a incontrare sulla relazione, poi scendo giù e dico ok, allora questa galassia è all'incirca a questa distanza. Okay. Vuol dire che io indirettamente, misurando lo spostamento verso il rosso, detto redshift in inglese, ho un modo per stimare le distanze. E quindi per ricostruire la distribuzione tridimensionale degli oggetti, cosa che non è per niente banale, perché trovare quelle stelle di cui ho parlato prima è una cosa che si può fare solo nelle galassie più vicine, non certo per la stragrande maggioranza di queste. E quindi questo ha fatto sì che dagli anni 70 circa del secolo scorso, quindi dal 1975 circa, si sia cominciato a misurare spettri in batteria, diciamo, su scala sempre più grande, per numeri sempre maggiori di galassie, per poter capire come, per poter arrivare a qualcosa tipo quello che avete visto nel filmato, che ovviamente è basato sulla conoscenza delle distanze di quelle galassie che avete visto lì, ma per poter capire come da un'immagine come questa, adesso vi dirò che cos'è, si possa passare a una distribuzione tridimensionale. Questa è la distribuzione sul cielo, quindi su tutto il cielo sud. Voi immaginate di aver preso la calotta sud del cielo e di averla aperta. Okay, quindi questa è la calotta sud aperta su un foglio. E che cosa c'è, diciamo, dipinto? No, quasi. Queste sono delle piccole cellette di circa un sesto di grado ciascuna, okay? Un decimo di grado ciascuna, qualcosa del genere, in cui sostanzialmente tramite un computer si è andate a contare quante galassie si trovavano fino ad una certa luminosità apparente. Ovviamente partendo da un atlante del cielo, che venne fatto negli anni 60-70, fotografico, che ha ricoperto il cielo sud. Queste lastre sono state poi digitalizzate e quindi potevano essere analizzate al computer. Quindi se noi immaginate di dividere il cielo sul vostro atlante in quadratini di una certa dimensione, poi di contare tutte le galassie che vedete. Ovviamente fino a un certo limite, perché le lastre fotografiche saranno state esposte per mezz'ora, per un'ora, diciamo, in modo da arrivare a una certa profondità. Più esponete, più andate fondi. Quindi l'importante è che questa cosa sia omogenea su tutto il cielo che state guardando. Okay? Quindi, e dopodiché, qui in questa immagine sono state colorate queste cellette con dei toni, diciamo, dal bianco al nero, a seconda di quante galassie contavate dentro quella celletta. Quindi dove vedete delle cellette bianche, come qua, vuol dire che le galassie sono tantissime. Dove vedete particolarmente scura, a parte i buchi, questi sono difetti nelle lastre fotografiche, qui manca proprio la fotografia, ma nelle zone più scure come queste qui, per esempio marrone scuro, vuol dire che ci sono pochissime galassie. Quindi questa è una proiezione sul cielo, perché chiaramente le vostre galassie sono distribuite in profondità e qui le state guardando tutte schiacciate sul cielo, di comunque una strutturazione. Quindi già da qui, anche se non avevamo ancora le distanze, si poteva cominciare a intuire che comunque le galassie non fossero distribuite omogeneamente. In realtà appunto queste cose qui sono tipo l'ammasso di galassie che vi ho mostrato all'inizio, quello su cui siamo atterrati, e però ci sono, vedete, queste zone diciamo più vuote. Per capire veramente come stanno le cose, però, dobbiamo diciamo misurare le distanze, e attraverso il redshift abbiamo un modo per farlo. Ok? Quindi se voi prendete una striscia, diciamo, di questo cielo e andate a misurare, andate a fare lo spettro di tutte le galassie, immaginate di fare lo spettro di 10.000, 50.000 di queste galassie, arrivate a fare qualcosa del genere. Okay? Cerchiamo di capire cosa sono questi due coni. Ma questi, noi siamo qui, siamo sul centro, okay? E immaginate che questi sono due schermi cinematografici, 1 e 2, su cui prima stavate guardando l'immagine precedente. Ok, questo, siccome vi ho detto che questa è un'apertura sul piano di una cosa che ci circonda, l'emisfero sud. Quindi se voi andate a vedere come sono messe le galassie qui e come sono messe le galassie dalla parte opposta, queste due zone stanno praticamente dalle parti opposte rispetto a noi. Okay? Allora, se voi misurate tutte le distanze di tutte le galassie che stanno qua e viceversa, e andate a metterle su un foglio, per esempio misurate la distanza di questa galassia e andate a posizionare qui, quindi questa è la distanza da noi, e a questo punto ovviamente ti ho detto stiamo facendo una striscia e stiamo comprimendo tutte sul foglio. In pratica tutte le galassie che state vedendo adesso qui in questa specie di cone erano quelle che prima vedevamo proiettate sull'immagine, che era come un po' uno schermo fotografico. Okay? Quindi questo ci restituisce l'immagine tridimensionale in profondità della distribuzione di quelle galassie. Qui ce ne sono circa 220.000. Okay? Questa è una delle grandi survey, i grandi progetti di mappatura fatti negli anni intorno agli anni 2000. E qui vedete un pochino quella strutturazione di cui parlavamo all'inizio. Ovviamente all'inizio abbiamo fatto, diciamo, non abbiamo fatto così tanta strada una volta usciti dalla galassia, abbiamo fatto una cinquantina di milioni di anni luce, ma qui guardate la scala in che cos'è. Questi sono miliardi di anni luce, questo billion vuol dire miliardi in inglese, qui siamo a un miliardo di anni luce da noi, e quindi prima noi abbiamo esplorato praticamente una zona più o meno di così. Okay. Diciamo che la massa della Vergine potrebbe essere una cosa tipo questa, dove eravamo prima, dove siamo finiti prima. Qui stiamo andando sulle scale più grandi, vedete che c'è molta strutturazione, le galassie tendono a stare su questi filamenti, che qui non vedete più semplicemente perché siamo troppo lontani e il campione di galassie che stiamo usando non va abbastanza profondo, quindi quando qui cominciate a non vedere più niente, perché ormai vedete solo gli oggetti più luminosi, ma qui vedete bene il dettaglio, vedete in questa regione qui. Ci sono grandi zone vuote, o più o meno vuote, o bassa densità, come vedevamo un po' in proiezione, ma qui lo vediamo in tre dimensioni, e ci sono tutti questi filamenti che si congiungono su dei nodi, e i nodi sono proprio gli ammassi di galassie, come quelli che abbiamo visto all'inizio. Okay? E questa è un po' la geometria della struttura a grande scala dell'universo, che qualsiasi modello che pretenda di spiegare la formazione delle galassie, delle strutture da essere formate, deve riuscire a riprodurre. E come vedremo ci riesce abbastanza bene. Tutto questo è stato prodotto dalla gravità. Okay? Sostanzialmente si riesce a vedere che una volta capiti quali sono gli ingredienti, e l'universo è molto sensibile a quali ingredienti ci mettiamo dentro, per esempio solamente studiando come sono distribuite queste disomogeneità alle grandi e alle piccole scale, quindi quanti vuoti grandi ci sono e quanti piccoli ce n'è, capiamo per esempio che la densità di materia ha un certo valore. E tutto questo viene messo in un quadro omogeneo, di cui parleremo la prossima volta, dalla teoria della relatività generale di Einstein, che è la teoria che descrive la gravità completamente su queste scale, che sostanzialmente generalizza la teoria di Newton originaria. E quindi quello che diceva, come vi accennavo prima, lasciate perdere l'equazione che è messa così solo lì per vedere che comunque ci sono sotto dei numeri, ci sono sotto dei calcoli, non sono cose fatte solo così in maniera descrittiva, perché fare queste misure ha una grande importanza cosmologica ed è molto molto potente. Perché il modo in cui crescono le strutture, questa è una simulazione, e qui il tempo scorre da sinistra verso destra, e dopo ve lo farò vedere in un filmato di una simulazione per farvi vedere cosa succede, passiamo da una situazione più omogenea a una situazione sempre più disomogenea. Ecco, il modo in cui queste strutture si formano è diciamo, il risultato della competizione tra la gravità, che tende a far ammassare la materia, e l'espansione dell'universo, che invece tende ad allontanarla. Cioè, come si pratica l'espansione dell'universo, sia un qualcosa che è stato messo lì all'inizio, la materia tende ad allontanarsi, ma su scale sufficientemente piccole la forza di gravità è tale da staccare queste zone dall'espansione e a cominciare ad agglomerare le strutture che poi osserviamo oggi. E come vedete, questa cosa funziona. E tutto questo è molto sensibile, come dicevo, al tipo di materia, al tipo di energia che c'è dentro l'universo. Ed è per questo sostanzialmente che noi lo studiamo. Ecco, per farvi vedere che tutto funziona, riusciamo a creare delle cose che hanno senso, qui questa è una simulazione numerica al computer in cui si parte da un universo da molto tempo addietro, in cui l'universo era quasi omogeneo, ma ci sono delle piccole perturbazioni che, se vedete, qui il tempo sta scorrendo e da una situazione che sembrava completamente omogenea, vedete che delle piccole cose già cominciano ad agglomerarsi e il computer simula la gravità, calcola la forza tra tutte le particelle, fra una e l'altra particella di materia. Ovviamente questo cubo che noi vediamo fermo è in realtà in espansione, quindi questo sta avvenendo in un universo che si sta espandendo, e man mano che vediamo avanti osserviamo la formazione degli oggetti, e quindi vedete qui, osservate, vedete che vedete il moto degli oggetti. Adesso ci siamo fermati un attimo a circa 8 miliardi di anni fa, e adesso ripartiamo e arriviamo fino al giorno d'oggi. Ma già si vede una struttura come quella che abbiamo osservato prima nei dati. Questa è completamente simulata, è una struttura, diciamo, un po' a quello che viene chiamato la ragnatela cosmica o il cosmic web. Vedete che l'aggregazione avviene per gradi successivi, cioè oggetti più piccoli si vanno a fondere per formare un oggetto più grande. Tutto quello che vedete qui, tenete conto che è solo la materia, okay? Per quanta di questa materia si accenda per formare le stelle che vediamo, è un altro paio di maniche, però diciamo che già così la distribuzione è estremamente realistica rispetto a ciò che osserviamo. Qui siamo arrivati al tempo attuale. Adesso quello che faremo è di zoomare su questo grosso ammasso di galassie, questo è un ammasso di galassie come quello che abbiamo visto all'inizio, e torniamo al tempo iniziale della simulazione, e così vedete su una scala più piccola che cosa succede, cioè come i piccoli addensamenti vanno a combinarsi, ecco, vedete adesso cominciano ad apparire, perché siamo partiti di nuovo dalla situazione omogenea. Qui ovviamente siamo in una zona in cui c'è una grossa, se voi misurate la densità media su questa regione, questo è un punto in cui rispetto a tutta la simulazione c'è una grossa concentrazione, e vedete che questi piccoli aloni di materia, come vengono chiamati tecnicamente, vanno a fondersi e ricascando da fuori, perdendo parte delle loro particelle. Vedete che alcuni passano attraverso, intanto perdono, poi si mettono su delle orbite molto ellittiche, e tutto questo va a formare poi alla fine un grosso alone che si pensa sia quello che oggi è un ammasso di galassie, con dentro delle sottostrutture che corrispondono alle singole galassie, per esempio. Qui per esempio vedete che c'è un gruppo di 4-5 aloni più altri aloncini piccoli. E ovviamente questo gruppo messo qui cosa farà? Cascherà dentro lì, come vedete, perché è attratto dalla gravità di questo oggetto qui. Vedete che ci casca sopra e queste galassie addirittura passano dall'altra parte, la vedete lì, una pianeta fuori. Adesso tornerà indietro, perché è arrivata all'apice della sua orbita, adesso torna indietro, accelera, e boom, passa di nuovo attraverso il centro, esce dall'altra parte, la vedete lì, eccola qua. Vedete, non ha perso tutta il suo alone, ma ha perso una buona parte, è rimasto solo lui. Questo è un po' quello che si pensa che accada negli ammassi di galassie, nella formazione degli ammassi di galassie. Ecco, tenete conto che se voi modificate gli ingredienti che stanno dentro all'universo, o meglio, quanta materia oscura c'è, quanta materia luminosa, quanta energia oscura, di cui parleremo la prossima volta, c'è all'interno dell'universo, le cose non riuscite a farle arrivare con le caratteristiche giuste all'epoca attuale. Magari si formano troppe strutture piccole, troppe strutture grandi, e quindi questo è un modo. Ecco,
Scusi, non ho capito.
Sì.
L'ultimo passaggio?
Sì, no, volevo dire che questo filmato non è che funziona così da solo, cioè la simulazione. Sono state fatte simulazioni in cui si modifica per esempio la densità media di materia, si fa un universo che è più denso, okay? Ecco, se uno fa una cosa del genere e va a vedere oggi che tipo di struttura si è formata, si osservano molte più strutture di quelle che in realtà vediamo, e quindi questo ci dice che quel valore di materia non va bene. Quindi questo è per dirvi che la strutturazione che voi osservate nel filmato ad occhio, quantificata statisticamente, matematicamente, alle varie scale, è un discriminante tra diversi modelli diversi. Questa è l'idea, quello che volevo darvi come idea era questa. Ovviamente voi potreste avere diversi modelli che partono da situazioni differenti, ma che poi alla fine danno lo stesso risultato. Succede, ok? Quindi potete dire, come possiamo essere sicuri che questa è l'unica strada per produrre un universo come quello di oggi? Domanda all'estero. Allora la cosa migliore è riuscire ad avere delle misure della struttura a grande scala che non siano solo oggi, ma siano anche all'indietro. Okay? Siccome noi abbiamo la fortuna che andando a vedere più lontano, guardiamo indietro nel tempo, possiamo cercare di fare queste survey, queste misure di struttura, cioè queste mappature della distribuzione delle galassie, anche ad epoche in cui l'universo era più giovane. Quelle che vi ho mostrato prima arrivavano a 1 miliardo di anni luce, quindi già, se volete, andavano un po' indietro, ma quando diciamo andare indietro a 10 miliardi, ok? Quando l'universo era più giovane, un po' più giovane, ok? E questo è diventato possibile solo negli ultimi anni. Negli ultimi anni, perché cosa vuol dire? Andare più lontano significa andare a misurare galassie più deboli, quindi ci vogliono strumenti più grandi, ci vogliono strumenti più sensibili, ci vuole più tempo. E quindi è stato un po' il passo successivo che abbiamo fatto negli ultimi 7-8 anni. E quindi adesso vi faccio vedere un po', e questo l'abbiamo fatto per esempio con questo strumento, che questo è uno dei quattro Very Large Telescope. Adesso vediamo un po' di immagini e ci rilassiamo un attimo. Che è uno dei quattro Very Large Telescope, o VLT, che è al momento ancora il telescopio più grande del mondo. È il telescopio dello European Southern Observatory, l'Osservatorio Europeo Australe, di cui l'Italia fa parte, che è questa organizzazione europea per la ricerca nell'emisfero sud, nell'emisfero boreale. Australe, scusate, boreale il nostro. Queste sono delle fasi di costruzione, ormai questo è uno strumento che lavora da 18 anni, quindi non vale la pena soffermarsi. Comunque questo è stato costruito nelle Ande cilene. Voi sapete forse che l'Osservatorio Australe Europeo è, diciamo, alla sua sede in Europa, a Banca di Baviera, ma ha due osservatori grossi nella precordigliera delle Ande, anzi ormai tre, perché c'è anche ALMA, che è un radiotelescopio. E questo è appunto il VLT, che è stato costruito nel nord del Cile, vicino Antofagasta, e qui vedete le fasi in cui questa montagna un po' appuntita è stata spianata, e poi sono stati costruiti i telescopi, vedete, niente, giusto per farvi vedere un po', ma forse qualcosa avete già visto. Dentro questi telescopi sono quattro strumenti, vedete, quattro telescopi, 1, 2, 3, 4, che adesso riescono a lavorare anche assieme. Noi ne abbiamo usato uno solo, e ognuno di questi ha uno specchio da 8 metri di diametro al suo interno, quindi la luce viene raccolta da questa padella di 8 metri e poi concentrata e mandata nello strumento, in uno spettrografo come quello di Hubble, solo un po' più moderno. E questa è durante la fase di lucidatura qui in Europa. E questo è il trasporto dello specchio al telescopio. Qui siamo circa intorno al 95, quindi ormai sono 95-96, sono 20 anni praticamente che è in funzione. È stato, diciamo, verso la fine degli anni 90 è entrato in funzione. E qui lo specchio è dentro il telescopio, eccolo qua. Qui vedete una persona, qui vedete che lo specchio è 8 metri, ma il telescopio è abbastanza compatto rispetto al telescopi del passato. Questa è la sala di controllo che sta sul fianco della montagna, vedete là sopra uno dei telescopi, nel plateau che sta sopra. Questa è la sala di controllo dei quattro telescopi, ogni angolo è uno dei quattro telescopi. E questa è una vista dalla piattaforma dei telescopi del deserto di Atacama, che è realmente un deserto, molto più desertico di dove si trova l'altro osservatorio dell'ESO, quello storico costruito negli anni 60, più a sud, alla Serena, che è a 600 km nord di Santiago. Qui siamo vicino a Antofagasta, che è al confine con la Bolivia quasi. E quella che vedete qui è la residenza, diciamo, l'albergo dove stanno i tecnici e gli astronomi quando vanno su a fare le osservazioni, che è un oggetto che è architettonicamente molto bello. Io sono stato una volta sola qui, perché poi dopo abbiamo iniziato a fare le osservazioni in remoto, che è molto più comodo e molto più economicamente conveniente, quindi sono riuscito ad andarci solo una delle primissime osservazioni nel 2001. E questo è, vedete, prima ci siamo girati, prima eravamo lassù, guardavamo giù dalla piattaforma, adesso siamo scesi giù alla residenza. E qualcuno di voi forse si ricorda questo fabbricato da un film di James Bond, che è stato usato in Quantum of Solace, veniva anche fatto saltare per aria, sì, ovviamente per film. È molto bello, perché vedete, queste sono le finestre delle camere che guardano, da qui si vede il mare nei giorni di bel tempo. Poi vedete, è stato realizzato con lo stesso colore della terra che c'è incastonato nella valle. Questa era una valle che è stata...
A che altitudine?
Qui siamo circa 2004, quindi. Questo invece è dall'altro lato, diciamo, rispetto alla parete delle camere, vedete, proprio come se fosse stata coperta la valle, e quindi questo è l'ingresso principale, cioè si entra da qui, c'è questa cupola, e la prima volta che si arriva sembra molto strano, perché dici, ma cosa ci sarà sotto? Qui quando si entra dentro si rimane piuttosto sconcertati, perché dentro c'è un giardino tropicale, che non è un vezzo, ok, questo mi è stato detto, non è un vezzo perché... Per persone che fanno su un turno di una settimana di lavoro, Se non ci fosse questo, significherebbe non vedere praticamente mai acqua e mai alberi. E questo posto ha una funzione terapeutica, diciamo, per alleviare un pochino il lavoro dei tecnici che stanno su. Ma forse adesso 2 settimane non credo, penso che facciamo sempre più di 1 settimana. E comunque questa, si può fare il bagno in questa piscina, che è tanto sorprendente. Ma sì, poi c'è un'area, diciamo, relax, qui c'è la mensa dove si mangia, e poi ci sono le camere, come vi ho detto prima. Qua ci sono le camere, qua c'è la mensa, insomma. Giusto per farvi vedere qualcosa di un po' più rilassante, meno tecnico. Ecco, cosa abbiamo fatto col VLT? Beh, più che io, ma i miei colleghi, io poi ho partecipato all'utilizzo di questo strumento, ma un consorzio italo-francese ancora negli anni 90 ha costruito uno spettrografo, appunto uno di questi aggeggi che fanno gli spettri delle galassie, ma uno spettrografo un po' particolare, cioè uno spettrografo che permettesse di fare questo lavoro industriale di misura degli spettri in modo efficiente, in modo rapido. E quindi non di fare uno spettro alla volta di una galassia, ma di farne tantissimi. Questo arriva a farne anche 1000, in realtà, diciamo, di buona qualità, diciamo 600. 600 spettri di galassia al colpo, pum, attaccato al VLT. Milano, appunto, l'osservatorio a suo tempo è stato un po' uno dei partner della costruzione, e come tale abbiamo partecipato a tutta la fase di test, a tutte le fasi di osservazioni. Questo è lo spettrografo che viene, diciamo, calato all'interno della cupola e viene agganciato al fianco del telescopio. E questo spettrografo, perché tanti oggetti? Beh, perché voi avete un campo di galassie fatto così. Quasi tutti gli oggetti che vedete qui, tranne queste cose blu, che sono stelle, tutti gli altri sono galassie. Questa è una galassia, tutte galassie. Voi decidete che prendete questo campo e volete fare lo spettro di tutte le galassie che vedete fino a una certa luminosità. E lo spettrografo gli sputa fuori una cosa di questo genere qua. Cioè tante striscette di luce in cui, ovviamente non lo fa da solo, bisogna preparare delle maschere che isolino le galassie sul cielo di cui volete fare lo spettro, ma questa striscettina che vedete qui è la luce di una galassia dispersa in lunghezza d'onda. Queste righe invece grandi che vedete sono righe emesse dal cielo, cioè dall'atmosfera nostra, che sono sono un rumore, sono un disturbo, che vengono poi sottratte al momento dell'analisi dello spettro. Ma per esempio in questo spettro qui di questa galassia vedete vedete questo punto luminoso, questa è una riga in emissione dell'ossigeno secondo, cioè l'ossigeno, come si dice, ionizzato, fa, diciamo, una riga notevole per quello che la riconosco così facilmente, ed è classica nelle galassie che hanno formazione di stelle. Ecco, misurando queste cose uno risale allo spostamento verso il rosso, questa è una riga che a riposo sta a 3727 angstrom e qui invece è osservata, ma qui sarà circa 7000 angstrom, quindi qui c'è uno spostamento verso il rosso, un delta di circa 3000 angstrom. Quindi è un rescind di circa 0.6-0.7. Ecco, e quindi vedete, questo si fa in batteria e quindi si possono fare centinaia, migliaia di spettri, quindi ricostruire la distribuzione, quindi ricostruire le distanze di un grande campione di galassie su una grande regione. E questo è quello che abbiamo fatto costruendo questi due coni, che sono tipo quelli che avete visto all'inizio, però siamo molto più lontani nello spazio, nel senso che qui poi ve li farò vedere insieme ai dati che vi ho fatto vedere all'inizio. Qui siamo, adesso dovete immaginare che sono fatti a cono, perché sono due regioni diverse che abbiamo guardato, sono fatti a cono, vuol dire che noi stiamo guardando un punto che potrebbe essere circa qua. Il vertice di questo cono sarebbe circa qua. Con un sistema che non so spiegare, abbiamo eliminato le galassie che stavano davanti, perché non ci interessavano, perché tanto le avevamo già studiate in altri modi, abbiamo iniziato a misurare le distanze solamente per oggetti che sapevamo già essere oltre una certa distanza, all'incirca più o meno da qua. Quindi sono anche tagliati dall'immagine un po'. Qui abbiamo circa, qui l'universo ha circa 6 miliardi di anni in meno di adesso, quindi siamo circa 6 miliardi di anni da noi, di anni luce da noi, e lì siamo a circa 10. Quindi qui vedete un pezzo della storia dell'universo, cioè queste galassie che stanno qui sono più giovani, più vecchie di quelle che stanno là.
Ma siamo le stesse?
Eh no, sono oggetti diversi. No, qui ognuna galassia è diversa. Il fatto che noi possiamo solo vederle, noi facciamo la misura istantanea nel momento in cui la luce arriva da noi. Chiaramente quella che arriva da più lontano ci sta facendo vedere come erano oggetti più vecchi, quella che arriva da più vicino ci fa vedere oggetti più vicini. Però questo ci dà il grosso vantaggio che noi possiamo studiare al di là della struttura, okay, della distribuzione, che è importante, possiamo studiare le galassie quando erano più giovani. Per esempio capire, infatti, se voi andate qua gli oggetti sono quasi tutti blu. Qui galassie rosse ce ne sono, ma sono poche.
Ma sono gli stessi che poi vedremo di più vecchi.
Sostanzialmente sì. Okay. Quindi uno deve, diciamo, uno, in senso statistico sono gli stessi, nel senso che noi, e questo è un problema non banale, nel senso che noi bisogna stare molto attenti nell'interpretare ciò che uno osserva dal proprio campione, nella parte lontana del campione, con ciò che osserva vicino, nel senso che non è detto che il modo in cui noi selezioniamo gli oggetti faccia sì che se noi avessimo potuto seguire questo oggetto che sta qui, questo mi sarebbe diventato questo oggetto che sta qua. Non è detto. Non è detto perché, cioè, nel senso che sicuramente quell'oggetto va a finire da qualche parte, ma magari quell'oggetto lì diventa di un colore che nella nostra survey non sarebbe stato osservato, per dire, ok? Perché comunque quando noi facciamo una selezione abbiamo una selezione basata su una luminosità apparente in una qualche banda e quindi certe galassie non le vediamo, okay? Non è che possiamo dire tutte le galassie, in ogni caso anche se uno facesse una fotografia nella vecchia maniera, la vasta fotografica ha una sua sensibilità, potrebbero esistere delle galassie che emettono molto fuori da questo intervallo di colore in cui la vasta è sensibile e quindi non essere registrata. Diciamo che però qui la selezione è sufficientemente ampia da permetterci comunque di fare delle conclusioni da questo punto di vista. Prego.
Ah, le galassie che vediamo più vicine a noi,
sì,
sono necessariamente più giovani o forse sono più vicine ma sono vecchie uguali?
No, quelle che sono più vicine a noi sono più vecchie, nel senso che più veniamo in qua e più le galassie hanno un'età che è più grande, no? Potrebbero esserci degli oggetti però che, diciamo, paradossalmente potrebbero nascere degli oggetti qui quando l'universo ha già 8 miliardi di anni e quindi oggi questi qui avrebbero 8 miliardi. In realtà ci sono anche oggetti così, ma non molti. C'è il grosso delle formazioni degli oggetti, poi c'è un'evoluzione, si dice gerarchica, un po' degli oggetti, per cui all'inizio oggetti relativamente piccoli, poi si mettono assieme, quindi anche pensare ad una singola galassia che poi rimane un'entità a sé stante dall'inizio alla fine, in realtà non è corretto del tutto, perché ci sono appunto trasformazioni, fusioni fra le galassie, cose del genere.
Esistono degli oggetti che sono rimasti invariati nel tempo?
C'è una classe di galassie che sono quelle tipicamente le più massicce che si conoscono, che sono galassie molto rosse, per le quali è compatte, per le quali sostanzialmente se andiamo a contare quanti di questi oggetti troviamo qui, okay, e quanti troviamo in fondo al nostro campione, troviamo che il numero è sostanzialmente lo stesso. Però dobbiamo selezionare un particolare tipo di oggetti. Quindi questi pensiamo siano gli oggetti formatisi proprio all'inizio e che semplicemente invecchiano venendo in qua. Chiaramente quando faccio questo confronto tengo conto dell'invecchiamento, ma tengo conto dell'invecchiamento proprio come se solo le stelle fossero evolute all'interno della galassia, senza che fosse successo nulla alla galassia. Ecco, questo discorso vale solo per una certa parte, diciamo gli oggetti più massicci che probabilmente vengono dalle regioni inizialmente molto molto sovradense che poi se ne stanno per conto loro e vengono poco disturbati da quel che succede dopo, ma su masse più piccole le cose cambiano abbastanza. E questi sono proprio i tipi di studi che uno può fare quando ha in mano un campione del genere. Ovviamente con tutti questi dubbi in mente uno va a vedere per esempio qual è la densità di oggetti di una certa massa qui, qual è là, che colore hanno, se io cambio il colore, come interpreto questa variazione, questi qui che sono blu qua sono quelli che per cui diventano rossi oppure no? Questi qui sono rossi qui e rimangono rossi, tutti gli articoli che poi pubblichiamo parlano proprio di queste cose qui. E il fatto che qui c'è il film, non c'è più solo l'istantanea finale, ma possiamo guardare il film, aggiunge un sacco di informazione, che è un po' appunto lo scopo di questo lavoro era quello. Chiaramente qui abbiamo parlato delle proprietà delle singole galassie, qui abbiamo la possibilità di metterle all'interno della struttura a grande scala che le circonda. perché qui addirittura le singole galassie non le vedete nemmeno, tutto quello che vedete sono punti di densità, perché sono troppo piccole qui le singole galassie. Però potete andare a vedere, per esempio, che una galassia, adesso vi farò vedere, questo lo vediamo poi nelle prossime slide, cioè il fatto che comunque qui vedete la struttura, questo è per darvi un'idea, questi sono i due coni che vi ho fatto vedere adesso, questi sono i dati che vi ho fatto vedere all'inizio, vedete questa è questa survey dell'inizio che vi ho detto degli anni 2000, 200.000 galassie, e questo qui invece, qui vedete, noi siamo sempre qua nel centro, no? Questa è un'altra survey paragonabile a questa che si chiama la Sloan Digital Sky Survey. Come vedete, i due coni che vi ho fatto vedere che girano vanno a fare a guardare con uguale dettaglio indietro nel tempo. Quindi qui siamo sempre, fate conto che questi sono milioni di parsec, quindi sono moltiplicate per 3 avete milioni di anni luce. Quindi questi sono 6.000 milioni di anni luce, quindi 6 miliardi di anni luce e così via. Okay, come vi ho detto prima, insomma, andiamo da circa 4-5 miliardi a 10 miliardi di anni luce. E quindi diciamo, questo estende indietro nel tempo un po' questa conoscenza della struttura a grande scala che avevamo nell'universo locale. E la cosa importante è che qui, poi uno può andare a fare quello che è, questo è uno dei due coni in cui non abbiamo più le singole galassie, ma abbiamo ricostruito il campo di densità con delle tecniche, diciamo, matematiche che fanno una specie di costruzione di poliedri all'interno. E semplicemente perché ci serve poi per capire, poi vedete se appaiono dei filamentini verdi, in pratica ci permette di definire una struttura filamentare, dopodiché andiamo a vedere come sono le proprietà delle galassie in funzione della distanza da questa struttura. Quindi una galassia evolve diversamente se sta lontana dal centro dei filamenti oppure no, cose di questo genere qua. E questi dati sono così dettagliati che ci permettono di farlo. Questo è un bel filmato che ho fatto.
Così?
I fili sarebbero un po' le zone di alta densità della distribuzione degli oggetti. Tutto sono artificiali ovviamente, da qui stiamo come dire, è come se uno dicesse prendo, dopo vi faccio vedere meglio il cono senza fili verdi. Sì.
Vedo che c'è un limite. Oltre il limite è perché non vediamo nulla, cioè lo strumento non arriva a vedere, oppure noi riusciamo a vedere ma non vediamo nulla perché non c'è nulla.
No, siamo arrivati fino lì perché non per niente, se vi faccio vedere l'immagine precedente, prima ci eravamo fermati qua, perché con questo progetto qui si usava un telescopio e una luminosità limite che arrivava fino a qui.
Infatti è un problema di telescopio.
Adesso siamo passati qui usiamo un telescopio da 8 metri di diametro, uno spettrografo molto più sensibile, arriviamo fino qua. In teoria, in realtà sappiamo benissimo che ci sono galassie fino a redshift 8, 9, però lì si vede a malapena la galassia. Parlare di struttura lì.
Telescopi.
Sì, solo che appunto là, per esempio, qui queste le abbiamo, con il Large Telescope, questi spettri si prendono in 45 minuti di esposizione. Per fare uno spettro di una galassia che sta a redshift, qui siamo a redshift circa, il redshift lo misurate qua, questo spostamento verso il rosso, qui siamo intorno a redshift 1. Per andare a galassie che stanno a redshift 4 e 5 bisogna fare cose di 10 ore con VLT, quindi se ne fa qualcuna. Certamente non si possono fare 100.000 galassie come abbiamo fatto qui. È un po' un passo alla volta, no? Perché questo è stato possibile adesso e prima non c'era. Adesso, anche se i telescopi da 40 metri che sono in progettazione non faranno cose così tante galassie, ma avranno campi piccoli in cui fanno singoli oggetti profondissimi, però chiaramente piano piano si comincerà anche a ricostruire la struttura quando veramente quasi le galassie non c'erano. Sarà interessante anche quello.
Credevo che ci fosse il vuoto proprio.
No, quello non siamo ancora arrivati, però chiaramente a un certo punto gli oggetti, cioè noi sappiamo che i primi oggetti ci aspettiamo che si siano formati intorno a redshift 10, 11, 12, più o meno. Questo l'abbiamo visto, andiamo avanti. Ecco, questo per farvi vedere, questo è di nuovo uno dei due coni, però per farvi vedere come è importante non avere solo le distanze di questi pallini alle galassie hanno anche delle proprietà, e quindi se la nostra, i nostri dati da cui siamo partiti ci danno per esempio il colore delle galassie, questo ci dice come sono, che tipo di galassie stiamo guardando, e vediamo cose importanti. Per esempio vediamo il fatto che le galassie rosse che qui vedete sono molto più concentrate, ancora una volta quello che vi ho detto all'inizio, le galassie rosse stanno negli ammassi di galassie, stanno nelle zone più dense, mentre qui lo vedete, questa cosa che vediamo oggi, che siamo, l'oggi è qua giù, no? È, alla punta, è sulla punta di questo cono, ma anche 5-6 miliardi di anni fa le cose stavano già così, quindi le galassie rosse stanno sui, sulle creste dei monti, e il resto, le galassie invece che hanno più formazione di stelle, stanno nella, nelle zone meno dense. Questo chiaramente ci sta dicendo qualcosa di importante sul perché si formano le galassie di un tipo piuttosto che di un altro, perché evolvono in un certo modo. Così come per esempio una cosa, un articolo che abbiamo pubblicato che fa vedere che qui si osserva una frazione di galassie molto massicce blu che spariscono sostanzialmente qui, da qui in giù non ci sono più. Quindi qui vediamo una popolazione, stiamo vedendo un po' una transizione di quando una parte delle galassie molto massicce spengono la formazione stellare e diventano rosse. Ancora una volta questo si può fare perché abbiamo il film, cioè siamo andati a mappare un'epoca in cui cominciamo a vedere gli effetti dell'evoluzione delle galassie nel loro insieme. Ovviamente esistono campioncini di galassie, come ho detto prima, molto più piccoli, con magari 50 oggetti, ma che vanno a epoche remotissime, solo che lì la struttura non si vede, a quel punto non c'è più il collegamento con quello che succede intorno alla galassia, no? Non si può avere l'uovo e la gallina, come si dice, no? E mentre qui l'idea è stata proprio quella di avere un campione con un volume tale, un dettaglio tale che le due cose fossero possibili assieme, già spingendosi a distanze già, diciamo, ragguardevoli. Qui lo vedete ancora meglio, quello che vi ho detto prima, semplicemente uno zoom nella zona centrale, vedete che gli oggetti verdi e rossi che riflettono il colore vero delle galassie stanno, sono quasi distribuiti, non dico omogeneamente, ma stanno fuori dalle strutture, mentre quelli rossi stanno sulle strutture. Abbiamo quasi finito, e giusto per dirvi dove andremo nel futuro, ovviamente non ci accontentiamo mai, e quindi il prossimo step per andare oltre questo range è fare una mappa ancora più grande, ancora più profonda della materia delle galassie, lo faremo dallo spazio, lo faremo con questo satellite che si chiama Euclid, che è in fase ormai di costruzione avanzata e che dovrebbe partire nel 2020, e che misurerà circa 50 milioni di questi spettri, di queste galassie, andando praticamente a mappare la regione, diciamo, oltre da qui, sostanzialmente da qui in là, sostanzialmente questa parte qui, però su un'area che non è di una decina di gradi quadrati come questa, ma è di 15.000 gradi quadrati, quindi quasi metà del cielo. E quindi insomma ci sarà con molte difficoltà, perché insomma è uno strumento che lavora in un certo modo, ma insomma sarà interessante. Riassumendo, il nostro Sole è una di circa 100 miliardi di stelle che stanno in una galassia, okay? Una galassia spirale, la nostra, quella che chiamiamo Via Lattea. E oggi abbiamo visto che si può studiare l'universo usando le galassie come mattoni, quasi interessandosi di quello che sta all'interno, quasi. Abbiamo visto che ci sono miliardi di galassie nell'universo e siamo in grado di ricostruire la loro distribuzione nello spazio, oltre a conoscere le proprietà intrinseche come luminosità, colore, composizione chimica. Ovviamente se sono sufficientemente vicine e se abbiamo uno strumento abbastanza con risoluzione sufficiente, vediamo anche qualcosa di più, vediamo come sono fatte loro, come è fatta la struttura. Però a quelle distanze che vi ho mostrato adesso, da Terra si vede poco della struttura delle galassie, si capisce se i dati sono molto buoni come immagine, si capisce se sono più verso una spirale o più verso un'ellittica, ma proprio solo nella forma, non si vedono i bracci, per esempio. Per fare quello bisogna andare nello spazio e usare Hubble, ma Hubble, su tutta quest'area che abbiamo coperto, ci vorrebbero anni di Hubble. Abbiamo visto che la struttura su grande scala dell'universo, quindi questa strutturazione, questa deviazione dell'omogeneità, le galassie non sono distribuite omogeneamente, e questo Questo stampo è una reliquia, se volete, dei processi che sono avvenuti nell'universo primordiale, perché comunque se l'universo inizialmente era omogeneo, da qualche parte questa disomogeneità deve essere venuta, ma di questo parleremo la prossima volta. Perché l'importante è che il grado di disomogeneità che osserviamo in volumi via via più grandi dipende strettamente dai parametri fondamentali che governano il modello cosmologico che faremo la prossima volta. Avete visto che possiamo guardare indietro nel tempo sostanzialmente, vedere la struttura dell'universo come è cambiata rispetto a 10 miliardi di anni fa. Il finale lo conosciamo già abbastanza bene, ma adesso conosciamo anche un po' di step intermedi e le cose vanno secondo quello che più o meno ci eravamo aspettati. Quindi ribadendo che il motivo per cui vogliamo capire come mai, come le galassie e le strutture sono formate, è perché questo ci dice quali sono le proprietà dell'universo, di cosa si è fatto. Come vedremo, queste misure della struttura a grande scala sono uno dei pilastri su cui si basa quello che è attualmente il modello cosmologico standard, che vedremo la prossima volta.